Bene, avevamo già la settimana scorsa iniziato considerando il Salmo 13. Abbiamo visto i primi due versetti. Vorrei rileggere il Salmo 13. Sono solo cinque versetti. Salmo di Davide. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, o Signore mio Dio. Illumina i miei occhi perché io non m'addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Un salmo che può essere benissimo diviso in tre parti. Abbiamo visto la settimana scorsa il versetto 1 e 2, dove Davide parla del suo lamento. Lui si sfoga, si apre, e l'abbiamo visto la settimana scorsa. Questa settimana, vale a dire oggi, vogliamo vedere il versetto 3 e 4. E in questi due versetti parla della preghiera. Tutto un tratto, e Davide decide di non lamentarsi più, ma incominciare a lodare, a ringraziare, a rivolgersi al Signore. E poi abbiamo il versetto 5 che sembra sia un risultato di questa preghiera. Il versetto 5 come risultato di questa preghiera dove lui esprime la lode, il ringraziamento, la gioia che ora lui prova verso il Signore. Bene, guardiamo ora il secondo punto, vale a dire la preghiera di Davide. Rileggo nuovamente questi versetti 3 e 4. Guardami, rispondimi, o Signore mio Dio, illumina i miei occhi perché io non m'addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Sì, non sappiamo come mai tutto un tratto Davide decide di non lamentarsi ma di pregare. Non lo so se noi abbiamo fatto anche simili esperienze dove veramente magari all'inizio eravamo così presi da un insieme di sofferenze, sembra che tutto il mondo sia contro di me. E poi magari a un certo punto ci ricordiamo, ma aspetta, io conosco il Signore, io appartengo al Signore, io sono un figlio di Dio e voglio anche rivolgermi a Lui, no? Però la tendenza umana è quella che magari la carne incomincia a lamentarsi, sembra che sia un qualcosa di naturale lamentarci. E difficilmente, diciamo, iniziamo di gioire nelle lamentele, ma abbiamo più la tendenza di lamentarci. E a volte è veramente molto pesante se abbiamo delle persone accanto che stanno continuamente sempre a lamentarsi. È veramente pesante. Figuriamoci quanto deve sopportare il nostro Signore a sentire le nostre lamentele, vero? Però è pericoloso pensare che Dio ci abbia dimenticati, che si sia allontanato da noi, ma è ancora più pericoloso per la nostra fede se questa esperienza ci porta a non pregare più. Perché la tendenza è quella, noi ci lamentiamo, non vediamo nessun risultato e magari arriviamo a tal punto di dire: ma a che cosa serve pregare quando magari non succede niente? Allora, non è tanto pericoloso, magari pensare che Dio si sia dimenticato di noi, quanto più è più pericoloso per la nostra fede che smettiamo di pregare. Anche se Davide si lamenta di Dio e si scoraggia molto, una cosa però non smette di fare: parlare direttamente con Dio. E questa è la chiave, miei cari. Non è che ci sia niente di speciale, di segreto in questo salmo. Il fatto è che in questa lamentela, ad un tratto, Davide decide di aprirsi nuovamente a Dio, a pregare, a parlare con Dio, a svuotare il proprio cuore. Un errore che molte persone commettono quando si sentono deluse da Dio è che gli voltano completamente le spalle al nostro Signore e smettono di pregare. Io ho sentito tante di quelle testimonianze da credenti veramente che hanno seguito il cammino con il Signore, che a un certo punto decidono e dicono: ma Giuliano, lasciami perdere, non incominciamo nuovamente a pregare perché è una vita che prego e non è cambiato niente. Ciò che vediamo nel Salmo 13 è l'incoraggiamento di continuare a guardare a Dio e di parlare sinceramente con il Signore, aprire il proprio cuore a Lui. Fu questo processo che portò Davide a un punto di gioia e lode anche in mezzo al dolore, anche in mezzo alla sofferenza. Perché a un certo punto questo lamento si trasforma in gioia. E non vediamo nessun risultato di cambiamento. Vediamo che il cambiamento ora non è nelle sue circostanze, in quello che magari stava affrontando, ma nel suo cuore. Il cambiamento è nel nostro cuore. In verità, i giorni di difficoltà devono diventare giorni di preghiera. E qui ci richiede molta fede, molto coraggio, perché quando preghiamo è chiaro che io mi sto rivolgendo al Signore. Una preghiera sincera comincia a Dio a comunicare ciò che abbiamo nel nostro cuore. In questo salmo vediamo Davide che fu onesto con Dio in preghiera, pregò sinceramente, ha comunicato a Dio i suoi veri sentimenti che aveva nel cuore. Cioè lui tutto quello che sente nel cuore glielo dice apertamente. Davide non gli ha nascosto le sue emozioni, le sue frustrazioni, le sue perplessità a Dio, e quindi Dio rimaneva il suo punto di riferimento anche in questa circostanza. Ma perché tutto questo? Perché Davide ha continuato ad avere fede in Dio. Davide ha detto le cose così come le sentiva nel cuore. Si sentiva abbandonato e glielo ha comunicato. Signore, io mi sento abbandonato da te. E io credo che questo è importante. È talmente importante anche tra marito e moglie, tra fratelli. Certamente bisogna anche usare il tono giusto, no? È chiaro. Però che siamo aperti e che presentiamo quello che abbiamo nel cuore, di parlare, di dire anche le mie frustrazioni, i miei sentimenti, quello che io sto provando in questo momento, perché se me lo tengo dentro mi distrugge. E qui possiamo veramente imparare tanto da Davide, che addirittura lui si prende quella libertà, aveva una tale confidenza con Dio, e questo certamente dipende anche dal rapporto che io ho con Dio, ad aprire il proprio cuore. E io credo che è un punto molto importante che impariamo, non solo di aprire il nostro cuore davanti al Signore, ma di aprire anche il nostro cuore, magari se ci sono delle cose che non vanno bene, a comunicarle alle persone che ci stanno più vicino. E vedete che questo richiede coraggio, eh? Non è facile. Non è facile magari pensare: ma come la prenderà l'altro? Beh, dipende da te come lo comunichi, no? perché se lo comunichi con delle emozioni molto forti, con dell'ira e magari pensieri di vendetta, è chiaro che l'altro certamente ascolterà con molta fatica. Non so se riesco a spiegarmi cosa voglio dire. Quando i credenti angosciati si sentono abbandonati da Dio, devono pregare, devono aprire i loro cuori al nostro Signore. Possono riversare le loro lamentele a Dio, non devono soffocare quelle emozioni, non devono tenersi tutto dentro. E sapete cosa succede quando noi a lungo andare ci teniamo tutto dentro? Sapete cosa succede? Che arriva il momento in cui c'è un'esplosione. Però quella esplosione a volte non riusciamo a domarla come si deve e magari possiamo anche commettere degli errori che poi dopo ci pentiamo. Nella sua grazia Dio ci dà il permesso di comunicargli i nostri sentimenti e frustrazioni a Lui. Sapete quanti uomini di Dio fanno questo nella Bibbia? È incredibile. Geremia stesso arriva al punto di dire: Signore, io nel tuo nome non predico più, perché ogni qualvolta che io apro la bocca sono perseguitato. Ho solamente da soffrire. Il tuo popolo mi commette tutto il possibile. E io non voglio più predicare. Glielo dice apertamente al Signore. Sinceramente parlando, non è proprio questo quello che noi vogliamo dai nostri figli che vengono da noi e aprono il loro cuore? Pensate che magari noi abbiamo paura di ascoltare i pesi dei nostri figli? Non vogliamo meglio che aprono il loro cuore e che scaricano su di noi tutte le loro ansie, tutte le loro preoccupazioni, tutte le loro lamentele? Perché riusciamo e desideriamo? Perché c'è un rapporto d'amore, miei cari. Noi vogliamo che i nostri figli si aprono a noi. Lo vogliamo, lo desideriamo. E spesso non lo fanno, purtroppo. Magari lo fanno solamente quando sono costretti a farlo. Allora, se noi genitori, che amiamo i nostri figli e vogliamo che non si tengano tutto dentro e che scaricano su di noi e magari in qualche modo possiamo anche aiutare i nostri figli, quanto più il nostro Padre Celeste desidera che noi apriamo il nostro cuore. E anche dirgli, perché io gliel'ho detto spesso ai miei figli, ho detto: quando avete qualcosa contro di me, venite, me lo dite. E sono venuti e me l'hanno detto, e ha fatto male, sinceramente, mi ha fatto molto male. Però nello stesso momento quello che loro mi hanno rivelato mi ha aiutato a non continuare a fare gli stessi sbagli, vero? Invece con il nostro Padre Celeste è tutta un'altra cosa, perché il nostro Padre non fa errori e nonostante ciò vuole che noi apriamo il nostro cuore a Lui. Davide non nasconde il fatto di sentirsi abbandonato da Dio, non pensa che sia sbagliato comunicare questo in preghiera, anzi è proprio in questa preghiera di lamento che inizia il suo viaggio verso la lode e la gioia. Bellissimo. Allora, se questo è il cammino, perché in quel momento il Signore ci capisce al 100%, Lui sta lì con le braccia aperte ad accoglierci, come lo faremo noi con i nostri figli. Nella maniera come Davide si rivolge a Dio, chiamandolo mio Dio, non dice solo Dio, Dio del cielo, ma lo chiama mio Dio. Sapete cosa significa questo? Che Davide ancora sente un rapporto di comunione intima, anche se magari si sente abbandonato da Dio, però sa: Lui è il mio Dio personale. Davide non si sta rivolgendo a un Dio sconosciuto, ma si sta rivolgendo a un Dio personale. E noi dobbiamo avere una comunione personale con Dio. E più noi camminiamo nella fede e nella preghiera, e più veniamo a conoscere questo Dio personale. Ci sono tre imperativi da parte di Davide in questi ultimi estremi di grida che lui rivolge al Signore, e sarebbe in questa preghiera, lui dice, tre imperativi: guarda, rispondimi, illumina. Guarda il mio stato in cui mi trovo, rispondimi e illumina i miei occhi. Andiamo a considerare quando lui dice al Signore guarda. Nel versetto 3 dice: guarda, risponde mio Signore, mio Dio, illumina i miei occhi perché io non mi addormenti nel sonno della morte. Ora è il momento che Dio passi dall'assenza alla presenza. Lui lo sentiva assente. Ora richiama il Dio personale e dice: ora Signore, non voglio più che tu sia assente nella mia vita, ma guarda ora in che stato io mi trovo. Davide aveva detto che il Signore gli aveva nascosto la sua faccia, ora prega che lo guarda, che lo guarda. E quante volte magari noi ci rivolgiamo anche a delle persone dicendo: ma guarda in quale stato io mi trovo. Quanto più lo possiamo chiedere del nostro Padre Celeste. Questa espressione guarda, molto interessante, nell'Antico Testamento è un caratteristico grido di preghiera associato a un Dio di compassione. Signore, guarda, è come dire: Signore, guarda la mia miseria. È un bellissimo versetto in Isaia 63, versetto 15, e questo profeta chiama Dio dicendo: guarda dal cielo e osserva la tua abitazione santa e gloriosa, dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti. Dice: dove sono il tuo zelo e i tuoi atti potenti? Il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fanno più sentire verso di me. Allora qui vediamo nuovamente che il profeta si sta lamentando verso Dio, dice: dove sta il tuo zelo, le tue compassioni? Allora lui dice: guarda dal cielo, Signore, non rimanere lì senza aiutarmi. Il salmista, anche se pensa di essere stato dimenticato da Dio, ora prega che il Signore possa considerarlo. Guarda, è un imperativo che sottolinea l'urgenza della richiesta, chiedendo al Signore un intervento e più che altro immediato. Ora Dio deve guardare attentamente al suo problema. Puoi fare questa preghiera di Davide la tua preghiera, e questo è l'invito. Ripeto, come avevo detto all'inizio, questo salmo non ci trasmette dei consigli chissà complicati per arrivare alla gioia, ma ci presenta un comportamento semplice che possiamo praticarlo tu e io. E l'invito di questo salmo è che altrettanto noi facciamo della preghiera di Davide la mia preghiera. Signore, guarda, intervieni, aiutami, non ti voltare dall'altra parte. E io ringrazio anche Rosa per questa testimonianza. Lei ha fatto questa esperienza e certamente ha detto: io non posso continuare così, non posso. E magari è stata sincera. Il Signore vede il nostro cuore, se veramente nelle nostre richieste a Lui sono richieste veramente sincere, perché possono essere anche delle richieste superficiali, posso magari avere delle lamentele dove non hanno nessuna giustificazione, i miei cari. Ci sono delle lamentele dove possiamo dire, e mia moglie a volte me lo dice: Giuliano, ma non ti lamentare per questa cosa perché non è giusto, e ha ragione. E ci rifletto e dico: caspita, magari è una comodità, non è una necessità. Invece Rosa ha presentato e ha aperto il suo cuore davanti al Signore dicendo: Signore, io ho questa necessità, non ce la faccio più. E il Signore ha ascoltato la preghiera. Signore, guarda, intervieni, aiutami, non ti voltare dall'altra parte. Forse ti trovi in questo momento, magari veramente di avere il bisogno e di aprire il tuo cuore e di rivolgere al Signore, di dire: Signore, guarda dal cielo. Vienimi incontro. E poi c'è un'altra richiesta che fa Davide, dice: rispondimi. Signore, guardami, rispondimi. Per Davide è arrivato il momento che Dio non può rimanere in silenzio. Dopo aver pregato a lungo senza una risposta, non sappiamo per quanto tempo, Davide ora prega affinché Dio possa rispondere. Certamente magari non sentiremo una voce dal cielo, ma il Signore ha tanti modi per rispondere. Abbiamo visto, no? Come il Signore ha risposto a Rosa, che ha toccato il cuore e magari gli ha fatto ricordare a questa donna, di dire: ma aspetta, io ho bisogno di un'operaia. E mi sono ricordato: certo, io conosco Rosa, no? E il Signore gliel'ha messo nel cuore. Perché come può essere che lei prega e subito dopo 2 giorni arriva questa chiamata? Non è per caso, miei cari. Se qualcuno mi dice è stato destino, non ci credo, perché c'è stata una richiesta di preghiera. Forse conosci anche tu quell'esperienza che invece di aspettarti una risposta, c'è solo silenzio. Magari a volte aspettiamo una risposta da qualche persona e magari chissà da quanto tempo. E c'è solo silenzio, solo silenzio. E sapete una cosa? Il silenzio è brutto, molto brutto. Il silenzio ci ammazza perché non sai come muoverti, cosa pensare, sei nell'incertezza. Rispondimi significa rispondere alla mia preghiera, esaudire una richiesta, quindi dare un segno della tua presenza. In questa parola c'è tanta, quando dice Signore rispondimi, c'è tanta perseveranza, c'è tanta insistenza, ma c'è tanta fede anche. Abbiamo un bellissimo esempio in Luca 18. Questa storia che presenta il Signore Gesù proprio riguardo all'insistere nella preghiera, e vediamo una donna, una vedova che si rivolge in Luca 18 a partire dal versetto 3, dice: in quella città vi era una vedova la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Noi non sappiamo quale avversità questa donna stava subendo dal suo avversario, però era diventata una cosa insopportabile e solo il giudice, solo la legge poteva aiutare questa donna. Egli per qualche tempo non volle farlo. Cioè, cosa significa questo? Lei diceva: vienimi incontro, rispondimi alla mia chiamata, e lui resta in silenzio. Ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Sapete una cosa? Il Signore vuole che gli rompiamo la testa. Scusate, non capite male. Lui vuole che gli rompiamo la testa. Nel senso buono, il Signore vuole che veniamo e insistiamo. Quante volte magari abbiamo fatto questa esperienza con i nostri figli? E dai papà, e dai papà. Ma possibile? E dai papà. Magari non vedendo che papà cede, vanno dalla mamma, dai mamma, e le mamme sono più morbide, no? Vero? E cedono. e dire va bene, ok, basta, basta, non ce la faccio più. Ma a volte proprio per quella insistenza che magari non vogliamo, però cediamo semplicemente per l'insistenza, per quella perseveranza. E il Signore vede nel nostro cuore in che maniera noi vogliamo insistere, quanto ci sta a cuore quello che noi stiamo chiedendo. Nel Salmo 94, versetto 17, leggiamo, Salmo 94, versetto 17, se il Signore non fosse stato il mio aiuto, se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe in luogo del silenzio. Wow! Però il Signore interviene. Ma quando interviene? Quando vede la nostra insistenza, non a chiedere superficialmente. Quando i miei figli mi chiedevano qualcosa in un modo superficiale, ma di qua entrava e di qua usciva. Perché era una richiesta che in verità non la stavano richiedendo con tutto il cuore, però c'erano altre che lo richiedevano con tutto il cuore. E come insistevano? E poi vediamo in terzo luogo l'illuminazione. Illumina i miei occhi perché io non mi addormenti del sonno della morte affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Invece di nascondere la sua faccia, Davide chiede a Dio di illuminare i suoi occhi. Illumina indica il desiderio che Dio risplenda su Davide e ravvivare il potere di vivere, di dare sollievo. E ho trovato questo versetto in Esdra, capitolo 9, versetto 8, che dice: ora, per un breve momento, il Signore nostro Dio ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. In Seconda di Samuele, capitolo 22, versetto 29, Seconda di Samuele 22:29 dice: sì, tu sei la mia lampada, o Signore, e il Signore illumina le mie tenebre. È quello che Davide desiderava, perché Davide viveva in quel momento proprio trovandosi in questa lamentela, perché non vedeva nessun intervento da parte di Dio, si vedeva nelle tenebre, perché il Signore non gli era ancora apparso. E lui chiede: Signore, illumina in modo che io possa almeno vedere qual è la tua intenzione. E possiamo anche fare questo aspetto la mia preghiera: Signore, illumina per capire ciò che è intorno a me e il fatto perché tu stai aspettando di non intervenire. Fammi capire, ci deve essere un motivo. Davide è consapevole che la sua vita, come anche la morte, dipendevano da Dio. E ora vorrei passare brevemente anche al terzo punto. Abbiamo visto il versetto 3-4, il versetto 3-4 dove Davide rivolge questa preghiera. Abbiamo visto questi tre imperativi: guarda, rispondimi e illumina. E ora passiamo al terzo punto, che sarebbe il versetto 5, il lamento si trasforma in gioia, in lode. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore perché m'ha fatto del bene. Ma fatto del bene. Sapete cosa significa questo? In questo momento Davide non vede del bene, ecco perché lui si sta lamentando e rivolge questa preghiera. Però tutto un tratto nella preghiera è successo qualcosa e lui si è ricordato e ha detto: certo, Signore, tu mi hai fatto del bene. e io non voglio dimenticarmene. La preghiera di Davide si trasforma in gioia fiduciosa. Davide si aspetta una liberazione, anche se ancora non c'è. La liberazione, anche se deve ancora arrivare, è aspettata con fede. Fino a questo punto le parole del salmista sono state forti e ansiose perché la disperazione era grande. Ora invece le sue parole confidano nella liberazione di Dio e nella sua lode per quella liberazione. Infatti, quante volte troviamo nella parola di Dio che dice che possiamo già in anticipo ringraziare il Signore perché ascolta le preghiere quando noi le facciamo secondo la sua volontà. Possiamo già dire grazie, Signore. Come già detto, il Salmo, anche se inizia con l'ansia e l'angoscia, finisce ora con la gioia, la gratitudine, il trionfo, la lode. Perché Davide ha fatto questo cambiamento di prospettiva? È probabile che mentre pregava, Dio gli ha dato quella pace e gioia nel cuore. Avete fatto voi magari qualche esperienza del genere? Quando noi preghiamo e stiamo proprio alla presenza del Signore, ma dobbiamo veramente concentrarci e dire: io ora voglio stare solo con te, Signore, che sperimentiamo quella pace e quella gioia nel cuore, semplicemente di andare in preghiera. Oppure il salmista è giunto a credere che la sua preghiera è stata ascoltata da Dio, e questa sua forte convinzione lo ha portato a questo cambiamento, di dire: il Signore, sono convinto, ha accettato le mie parole. Oppure, mentre ha pregato, è cambiato qualcosa dentro di lui. Quando preghiamo di profonda convinzione, cambiano le cose dentro di noi, perché ci concentriamo. Sapete perché possono cambiare le cose? Perché ci concentriamo sulla natura di Dio, e in questo mondo, e in questo modo cambia la nostra prospettiva. Sapete perché? Perché noi più ci concentriamo in Dio e più vediamo la sua grandezza. Sapete quante volte mi ha aiutato a me? Quando ho visto una montagna, il mio problema, però nel vedere la grandezza di Dio, di dire: Signore, tu sei il creatore del cielo e della terra. A te niente è impossibile e io voglio vedere quanto sei grande. E incomincio a immaginare la grandezza di Dio. A un certo punto arrivo che mi sembra la testa di scoppiare, perché non riesco ad afferrare la grandezza di Dio. E poi dico: se Dio è così grande, nella prospettiva di Dio, quanto è grande il mio problema? E aiutami, miei cari. Ho fatto delle belle esperienze e io spero che le facciate anche voi. Però dobbiamo andare dal Signore. Dobbiamo cercarlo. Perché la tendenza è quella che quando noi stiamo male, andiamo dal Signore, sapete quando? Quando tutto si è tranquillizzato, quando io ho lottato per risolvere i miei problemi. A proposito, Davide lo ha fatto anche, ha cercato in qualche modo di risolvere lui i suoi problemi, però si è reso conto che non è andato lontano. La semplice convinzione che Dio ha ascoltato la preghiera porta il salmista a cambiare il suo lamento in un canto di lode. Non dimentichiamo che i salmi sono dei cantici di lode, delle esperienze personali, delle verità sperimentate e scritte e trasformate in canti di lode. Nel Salmo 30, il versetto 8 a 12, dice: ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo: che profitto avrai del mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me, o Signore, sii tu il mio aiuto. E c'è anche un canto, almeno questo lo conosco in spagnolo. Tu hai mutato il mio dolore in danza. Conoscete voi questo canto? Io lo conosco in spagnolo. Daniela? Antonio, ti ricordi? Ok, ma l'abbiamo cantato anche ad Amstadt. Ma tanto tempo fa, molti anni. Tu hai mutato, dice ad un tratto, hai mutato il mio dolore in danza. Lui soffriva e a un certo punto qui il salmista per la gioia incomincia a ballare, a danzare. Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Bellissimo. In altre parti della Bibbia leggiamo che quando speriamo, scusate, nel Signore, acquistiamo nuove forze. Isaia 40. Chi spera nel Signore acquista nuove forze. E quando portiamo le nostre preoccupazioni in preghiera al Signore, troviamo la pace. Filippesi 4. Davide quindi in preghiera si è concentrato su Dio invece. L'ansia e l'affanno hanno dovuto fare spazio a che cosa? Alla gioia, alla lode. E le tenebre hanno dovuto fare posto per la luce del Signore. Noi vediamo tre affermazioni della certezza di Davide. La prima è la fede. Dice, io confido nella tua bontà. E questa è fede. L'espressione di fiducia che inizia con quanto a me ha il senso di far capire, anche se tutto sembra portarmi alla morte, nella tua bontà io confido. Allora a un certo punto Davide si rende conto e dice, Dio è buono. Se Dio è buono e lui mi ha chiamato e io gli appartengo, allora posso riposare sulla sua bontà, anche se ora non riesco a capirla. Però il Signore ha buone intenzioni. E questo cerchiamo anche noi di spiegarlo ai nostri figli, quando non riescono a capirci, quando magari vogliamo proibire qualcosa nella loro vita, che in quel momento vedono tutto al contrario. E poi gli spieghiamo e gli diciamo, guarda, papà, mamma, vuole solo il vostro bene, perché vi amiamo. Per cui se ora stiamo attuando in questo modo e stiamo proibendo, allora cerca di capire che è solo un bene. E qui Davide si rende conto e dice, no, Dio è buono e io riposo nella sua bontà. In Neemia capitolo 9, versetto 17. Hanno rifiutato di ubbidire, parla qui la preghiera, questa è una preghiera di Neemia verso il Signore, hanno rifiutato di ubbidire, parla del suo popolo, e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore, e hanno irrigidito i loro colli, e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. E ora viene, ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. Di grande bontà, di grande compassione, di grande misericordia. Ma cosa vogliamo ancora di più di questo Dio? Davide si ricorda della bontà di Dio. Dio non può dimenticarsi di me. Dio non può dimenticarsi di me quando ha sacrificato Cristo Gesù sulla croce. E sapete perché? Per non abbandonarti. Ha dovuto abbandonare Cristo Gesù per non abbandonarmi. Pensate che ora il Signore ci abbandona quando gli è costato suo figlio a morire sulla croce. Pensiamo veramente questo? L'avevo detto domenica scorsa, in Isaia c'è scritto, e quando anche una madre dimenticasse il proprio figlio, io non ti dimenticherò. non ti abbandonerò. Confido è avere fede, fare affidamento. Ripongo la propria fiducia nella bontà del Signore. Il senso allora è: mi sono fidato e continuerò a fidarmi del Signore, ma che cada il cielo e la terra. Io continuerò. E i salmi sono pieni di queste esperienze. Anche se in questo momento i miei sentimenti mi fanno credere qualcos'altro. E vedete, dobbiamo stare veramente molto attenti, perché i sentimenti spesso ci fanno capire un'altra verità. Ma la realtà è quella che Dio non ci abbandona mai. In Proverbi, capitolo 3, versetto 5 e 6, dice, e ci esorta questo passo, a confidare nel Signore con tutto il cuore. E infatti nel versetto 5 dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, perché il tuo discernimento ti fa capire un'altra cosa. E sapete cosa? Dio si è dimenticato di me, Dio mi ha abbandonato, Dio ha tanto da fare. Sapete quante volte e quanti fratelli mi hanno detto: sì, posso capire il Signore perché è tanto occupato con tanti altri problemi in questo mondo che non ha tempo per me. Pensiamo veramente questo? È ridicolo, no? Perché Dio è così grande ad avere ma tanto tempo per te, per me e per 8 miliardi di persone, tutte in un momento. Per il Signore niente è impossibile. E poi dice il versetto 6: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Il Signore è degno di fiducia perché è affidabile. Invece noi non siamo affidabili. E questa è la verità. E la seconda affermazione della certezza di Davide dice la gioia. Il mio cuore gioisce per la tua salvezza. Davide non aveva ancora ricevuto la salvezza, ma guardava avanti con fede e vedeva la liberazione di Dio in lontananza, e ne gioiva già in anticipo. Ma possiamo anche noi avere una gioia in anticipo, vedendo che in verità ai figli di Dio aspetta solamente la salvezza? Il fatto è che ci concentriamo troppo poco, perché i nostri occhi, la nostra concentrazione è molto su questa terra. Come riescono quei fratelli perseguitati anche davanti alla morte a resistere a qualcosa del genere, se non guardando in anticipo e gioiendo in anticipo quello che aspetta? E poi, come terzo, la lode. Dice: io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Davide, anche se non aveva ancora ottenuto ciò che desiderava ardentemente, era pienamente convinto che Dio gli avrebbe dato la salvezza, e quindi per fede canterà al Signore e lo loderà. Il motivo della lode è perché il Signore gli ha fatto del bene nel passato e gli farà del bene anche in futuro. Il Signore non ci abbandona, miei cari. Magari ci farà a volte arrivare a certi estremi, è vero. Yeah? E quando sembra che tutto è finito, quando sembra che tu stai cadendo e ti rendi conto che l'unica maniera in questo momento per essere liberato è l'intervento di Dio. E Dio a volte interviene veramente all'ultimo momento, ma sapete perché? Perché Lui poi vuole la lode, affinché ci rendiamo conto che non è stata una casualità, un aiuto di Tizio o Caio o magari le mie forze che sono riusciti che sono riuscito a uscirne fuori. Il Signore non condivide con nessuno la lode perché li aspetta, e il Signore a volte ci porta al punto di dire: non c'è più niente da fare. Ora c'è il fratello che avevo già raccontato, di questo anziano della chiesa di Münster, che ora veramente non c'è più niente da fare. E la famiglia ha detto: Giuliano, preghiamo, perché qui solo un miracolo può fare qualcosa. Che sia fatta la volontà di Dio. Voglio concludere. Se sei cristiano e senti che Dio ti abbia abbandonato, non so per quanto tempo ancora starai in questa oscurità, non so. Davide si sentì abbandonato da Dio, come anche si sentì abbandonato il nostro Signore Gesù Cristo. Davide ci insegna come affrontare la sofferenza. Primo, la sofferenza fa parte della vita, vero? La sofferenza fa parte del piano di Dio e dobbiamo imparare a coesistere con questa realtà. Però sapendo una cosa, che non sono solo nella sofferenza, Dio è con me. Dio vuole che gli affidiamo tutti i nostri dubbi, dolori, ansie e altro. Secondo, nella sofferenza porta il tuo lamento a Dio. Apri il tuo cuore. Esprimi quello che tu hai, digli quello che tu senti. Apriti, abbandonati a Dio. A parte che fa bene, anche quando parliamo con un fratello, con una sorella e ci siamo sfogati, già dopo ci sentiamo meglio. Ma credetemi, se lo facciamo con il Signore è mille volte meglio. Terzo. L'assenza di Dio non deve essere vista sempre come il risultato di qualche fallimento o peccato che abbiamo commesso. Sapete, anche i giusti soffrono. Quarto, anche se Dio ti sembra assente nella tua sofferenza, devi continuare a cercarlo con quella convinzione che Dio ti ha aiutato nel passato. Ti aiuta nel presente e ti aiuterà anche nel futuro. E come ultimo, affronta la sofferenza con la fede. Ma come lo scrittore di questo salmo, siamo chiamati ad affrontare la crisi con la fede. Davide, nonostante si sentisse abbandonato da Dio, comunque aveva fede e lui ha pregato. E perché ha pregato? Ha visto dei risultati. E i risultati furono che lui sentì gioia e lode nel Signore. Il Salmo non dice che il Signore ha risolto i suoi problemi, che ha allontanato i suoi nemici, però qualcosa dentro di lui è cambiato. E questo è molto. Amen.